non mettere la propria azione accanto alla sua, ma compiere l'azione fondamentale, che è quello di dichiararsi disponibili alla sua sola azione. Questa è la via dei santi. I primi a essere stupiti di quello che accadeva dalla loro fede erano i santi, ma erano stupiti solo sulle prime, perché cioè, non è possibile che una cosa così venga da noi. Quindi, caro Marino e fratelli cari, noi abbiamo un solo, vero, reale compito, una missione assolutamente in nostro potere, davanti alla quale non abbiamo pretesti e possibilità di scaricare su altri le responsabilità, che è la nostra personale conversione. Quando avessimo fatto questo, il resto non è più problema che affar nostro. Ci pensa colui che è santo a usarci, come poi peraltro per molti di noi ha già fatto e continua a fare. Una famiglia è già essersi lasciati usare da Dio. La parola ora a chi?
Una preghiera?
sì, la facciamo una preghiera. Dunque, chiediamo come sempre allo Spirito di Dio che ci rivela il Padre e che ci dà la capacità di desiderare il Padre così come la possiede il Figlio, che prenda possesso dei nostri cuori, affinché comprendendo le Scritture cresca in noi il desiderio della sua venuta. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei cuori, vieni, Creatore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore eterno, lo Spirito dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, se dalla tua porta non hai l'uomo, non è senza colpa, la ciò che è sordido, bagna ciò che è ardito, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, grida ciò che è sbiato, torna ai tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e verità, dona notte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal libro del profeta Sofonia. Rallegrati, figlia di Sion, grida di gioia il re, esulta e clama con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme. Il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. Regna il re del Signore in mezzo a te, tu non temerai più alcuna avventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio, in mezzo a te, è un Salvatore potente. Gridirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Canta di lutta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Canta di lutta, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore, ed è Santo la mia salvezza.
Canta Gesù, perché grande il mio re e il Santo di Israele.
Attingere il capo con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate per il popolo le sue opere. fate ricordare che il suo nome è sublime.
Santo è Gesù, perché grande in mezzo a te
è il Santo di Israele.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, e conosca tutta la terra. Canta Gesù, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Santo è Gesù, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo le folle interrogavano Giovanni dicendo: che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro: non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati: e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro: non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
La gloria è di Cristo.
Questa terza domenica, nota tradizionalmente come la domenica Gaudete dall'invito, rallegrati, rallegratevi tutti nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, è caratterizzata dalla figura del Battista. Il tempo di Avvento è, prima di tutto, il tempo dell'attesa, ma non dell'uomo, bensì di Dio. Il primo che vive in tempo di attesa è proprio Dio stesso, il quale attende di poter venire, di poter stabilire, creare una dimora stabile, con le parole della Scrittura, un regno in cui abbia dimora stabile la giustizia. La giustizia. Come pregheremo domani? Domani pregheremo con queste parole: Dio, che vedi il tuo popolo attendere fedelmente. Vedo che la traduzione italiana ha scelto con fede, mentre in latino l'avverbo è inequivocabile, non dice fide ma fideliter, fedelmente. Che cosa vuol dire? L'attesa fedele, l'attesa fedele. Cosa significa attendere fedelmente? Significa credere e desiderare di vedere la fedeltà di Dio. Attendere fedelmente vuol dire non dubitare che il Signore realizza le sue promesse. Se ha detto qualcosa, così sarà. Non esiste che Dio pronunci una parola che non ottenga la sua realizzazione. Quindi attendere fedelmente significa in tutti gli ambiti della propria esistenza impostare un comportamento certo della venuta di colui che viene a rendere giustizia a tutto ciò che noi abbiamo fatto nell'attesa di lui. Vivere cristianamente significa comportarsi e agire verso l'incontro con il Signore. Scegliere di fare, di pensare, scegliere di vivere in modo che l'incontro sia realizzabile, in modo che l'incontro si verifichi. Da parte di Dio non c'è dubbio, Lui verrà. L'uomo può scegliere se farsi trovare o meno da questa venuta. Poi, cosa crediamo fedelmente? La festa del Natale del Signore. Questo è chiaro, la venuta di Dio. Una venuta finalizzata a riempire l'uomo della stessa gloria che Dio possiede. Cosa dobbiamo fare? Il contenuto di questa preghiera sarà pregare per giungere alla gioia di così grande salvezza e celebrarla sempre con riti solenni. Beh, bisogna capire cosa significa celebrare la gioia. La gioia la si vive, la gioia la si prova. La gioia, tuttavia, almeno in senso cristiano, non è un'emozione. La gioia è un dono. Allora la parola celebrare, applicata alla gioia, dice due cose fondamentali. La prima è la fede e l'accesso alla gioia. Celebrare significa avere fede, attendere la gioia come risposta alla fede. Secondo, si celebra il mistero di Dio. La liturgia è celebrazione della presenza attuale, trasformatrice di Dio. Celebrare allora la gioia significa riconoscere che Dio è gioia, che gioia e Dio sono nomi interscambiabili. Quindi la sete di gioia non va colmata nell'ordine della soddisfazione, della emozione. La sete di gioia va colmata nell'ordine della speranza, nell'ordine della preghiera, nell'ordine dell'attesa, al punto che il gioioso è colui che prega offrendo a Dio la possibilità di diventare l'esaudimento, il contenuto esaudito della sua preghiera. Quindi la domenica della gioia non è un intermezzo emotivo nel cammino dell'avvento. La domenica della gioia ci ricorda questo, che frutto della fede è la gioia e che il credente sarà il gioioso e che per essere gioioso la disposizione prima è l'attesa fedele, un'attesa che non dubita che se Dio l'ha detto lo farà, non ritardare con la stanchezza, con il ripiegamento, con il dubbio, la fretta che Dio ha di mostrare la propria fedeltà. Questa è anche il tenore, diciamo così, che attraversa la prima lettura dal profeta Sofonia. Chi è la figlia di Sion? È l'Israele fedele. È l'Israele che in tutte le vicissitudini del popolo, idolatria, infedeltà, dispersione, guerre, schiavitù, non ha mai perso la fiducia nella promessa e nella assistenza di Dio. Figlia di Sion dunque è l'Israele credente, l'Israele fedele. Sion sappiamo che è il secondo nome di Gerusalemme, Quindi è il popolo, le 12 tribù di Israele, che avranno come realizzazione della loro fedeltà di diventare Chiesa di Dio il giorno di Pentecoste, le 12 tribù, i 12 apostoli. Ma quali sono gli effetti o i segni che esprimono la gioia? È molto profondo il libro del profeta Sofonia. Il primo, gridare di gioia. Notate la grande modernità di questa parola. Non dice ti rallegri e allora devi dire no, abbandonati, semplicemente gioisci. Gridare di gioia è proprio il grido pieno di stupore, di riconoscimento. Non dice nulla, ma dice tutto. E colui che grida di gioia si mostra come invaso da un motivo per cui ci si può rallegrare. Quindi indirettamente c'è proprio anche l'idea che dicevamo prima: quando uno è credente viene fuori la sua fede, viene, esulta e acclama con tutto il cuore. Si potrebbe anche dire acclama esultando con tutto il cuore. Ora, questa sottolineatura, con tutto il cuore, non è nuova nell'Antico Testamento. Si ricordi anche, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. Ma il tutto il cuore dell'uomo è conseguenza di tutto il cuore da parte di Dio. Perché all'uomo viene chiesta nell'amore la totalità del cuore, cioè la totalità della persona? Perché se Dio ama con tutto se stesso, gode di un amore totale chi dà una corrispondenza altrettanto totale, anche se non ugualmente intensa. Perché Dio ci ama veramente, noi per quanto sia totale, sempre parzialmente e sempre in modo imperfetto. Quindi la gioia è sempre di più sinonimo di presenza di Dio, ricordato anche da questo con tutto il cuore. Poi prima figlie di Sion, adesso figlie di Gerusalemme. Cosa vuol dire? Il motivo della gioia, attenzione, che non è immediato, non è solo quello che Dio ha fatto, ma è anche quello che Dio farà. Grande lezione dell'Antico Testamento. La gioia è sempre connessa alla speranza. La gioia è sempre legata alla fede. La gioia non è un possesso. La gioia è un atteggiamento che afferra colui che aspetta il suo Signore. La gioia è legata alla vigilanza, intendendo per vigilanza il desiderio del cuore che dall'amore è tenuto sveglio per non fallire l'incontro. Due settimane fa Papa Benedetto ha definito l'Avvento come pedagogia del desiderio. Che vuol dire? In questo tempo di Avvento i cristiani cosa dovrebbero fare? Educare il desiderio a rigiovania, riportare il cuore credente a un cuore adolescente, innamorato. E questo si augura il Signore, e questa è anche l'indicazione. Un cuore dove Dio non è portato da una scadenza di calendario che avanzando si consuma, dove Dio è portato dal desiderio del cuore, per cui chi desidera è già nel giorno di Natale. Ecco qual è il significato. Poi quali sono i motivi della gioia? Beh, che è distrutta la catena che impedisce la libertà, il peccato. Vediamo di capire cosa intende qui il peccato. Peccato è ciò che impedisce al cuore un desiderio pieno di Dio. Ecco perché il peccato è nemico della gioia. Perché chiudendo il cuore a qualcosa che è inferiore a Dio, il peccato abitua a scegliere cose inferiori, anche contrarie, e finisce per fossilizzarsi su piccoli desideri che altro non veicolano che emozioni. Il nome di Friedrich Nietzsche non vi sarà ignoto, questo grande è radicale e, mi viene adesso la parola italiana, crudo e sincero, non vorrei dire qualcosa di proprio, sincero pensatore. Lui ha detto le cose proprio come sono in quella situazione. Beh, diceva Friedrich Nietzsche, che cosa è diventato l'uomo oggi? Una vogliuzza per il giorno, una vogliuzza per la notte. Beh, forse non ha tutti i torti. E quali sono i nostri desideri? Quali sono i nostri desideri? Il cuore di che cosa si riempie? Vogliuzze per il giorno, vogliuzze per la notte? Beh, il peccato è diseducare il cuore a un desiderio infinito. Questo emerge già in questo testo del profeta Sofonia. Allora, in quel giorno, nel giorno in cui veramente il liberatore atteso fedelmente arriverà, che cosa si dice? Non temere, non temere. Ma notate, non viene detto prima di tutto rallegrati perché il Signore sarà con te, ma leggete la conclusione, gioirà per te. È Lui in quel giorno, Lui il primo che si rallegrerà, Lui. Perché? Perché se accolto comincia una storia. Qui abbiamo un principio pedagogico. Non si comincia da perfetti, anzi, mai come qui l'ottimo è nemico del bene. Si comincia da persone desiderose. Basta il desiderio, capitemi bene, di stare bene. Davanti a Dio dirgli voglio stare bene, lo sappiamo o no, vuol dire desidero te. Quindi, che cosa chiede il Signore per rallegrarsi di averci riavuti, rallegrarsi di avere riconquistato il cuore della sua sposa? Questo vuol dire, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dirgli, comincia tu una nuova storia, i contenuti glieli metti tu, io ti garantisco un cuore desideroso di gioia, di giustizia e di pace. E sono le tre parole più frequenti del tempo di Avvento. Però non è tutto, non è tutto. Gioirà per te. La gioia che Dio prova per il suo popolo è una gioia trasformatrice. Dio non si rallegra perché ha un oggetto. Dio si rallegra perché ha un interlocutore. Quindi la gioia di Dio è poter essere colui che ci trasforma e ci conduce ai più profondi desideri del nostro cuore. Allora il profeta sta dicendo che la fede è inizio di un cammino in cui la forza di Dio trasforma il credente e diventa per il credente il compimento dei suoi desideri. In breve, il profeta Sofonia ha evidenziato un fatto: Dio gioisce facendo gioire. Ecco l'immagine che ci è consegnata dal profeta. Un Dio che si rallegra nel poter rallegrare. Un Dio che è contento se può fare contenti. Ma la gioia che Dio ha e la gioia che Dio crea è la stessa. Quindi, senza esagerare, implicitamente si parla dello Spirito Santo, dove Dio non è soltanto occasione di gioia. La gioia che Dio ha è potere amare con tutto se stesso. e se l'uomo può esaurire è perché si sente amato da tutto l'amore con cui Dio è capace. Ecco la gioia dell'uomo, di sentirsi amato con tutto l'amore di cui Dio è capace, che è poi l'incarnazione, perché Dio che si fa uomo, il figlio, l'inviato, la seconda persona della Trinità, vuol dire Dio non viene a farci una visita, Dio non appare in una forma fugace, Dio viene con tutto se stesso e con tutto se stesso riempie per sempre ciascuno di noi. Bene, penso possa essere sufficiente questo piccolo brano, apparentemente così giulivo, in realtà è gioioso, che è molto molto diverso. E nei minuti che restano, e anche della resistenza, che vedo di garantirvi fino allo scadere del tempo, è stato un atto di fede venire qui stasera, che non mi vento affatto di aver fatto, per carità. Ecco, vediamo un po' il Vangelo, il Vangelo. Dunque, Giovanni il Battista, Luca, insieme agli altri due Vangeli, insistono su Giovanni Battista, a differenza di Giovanni, che non chiama mai Giovanni il Battista, sempre e solo Giovanni. Perché? Perché l'Evangelista Giovanni, l'autore del quarto Vangelo, insiste sul fatto che Giovanni è il testimone, vuole fissare, concentrare l'attenzione su ciò che Giovanni dice testimoniando. La prospettiva di Giovanni è questa. Non guardate quello che fa, guardate quello che dice, nelle sue parole c'è. Mentre i sinottici, ed in particolare Luca, presentano Giovanni già come all'opera il cambiamento che Gesù è venuto a portare. Mentre Giovanni insiste, l'Evangelista Giovanni insiste più sul Battista come il testimone e quindi colui che parla, gli evangelisti sinottici, Giovanni colui che battezza, colui cioè che già evidenzia un cambiamento che va lentamente realizzandosi nel profondo della umanità. Comincia il Vangelo subito in medias res. Le folle. Cosa fanno le folle? Interrogano Giovanni. E la domanda, che cosa dobbiamo fare? Questo che cosa dobbiamo fare è una domanda interessata. È come che chiedessero, per accogliere questo regno di Dio che viene, al quale ci stiamo preparando, cosa dobbiamo fare per vederlo, riconoscerlo, accoglierlo? Quindi le folle vengono presentate da Luca come il paradigma della preoccupazione di quei comportamenti che favoriscono il riconoscimento, l'accoglienza e l'attesa del regno di Dio. Luca sta dicendo la venuta del regno di Dio presuppone un cuore convertito. Notiamo che Giovanni non chiede cose eroiche, non chiede nemmeno conversioni radicali a 180 gradi nei comportamenti e nei modi di vita. Chiede la conversione del cuore, e cioè la giustizia. Chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Ci si attenderebbe, fate penitenza, seguitemi, abbandonate le vostre case, vendete i vostri beni. No, usate nei vostri beni il criterio della giustizia di Dio. Se tu hai molto e un fratello ha niente, il tuo di più è un furto nei confronti del povero. Questa è una conversione molto più difficile. Si fa presto a staccarsi radicalmente una volta per tutte dai tutoria, dopo non è mica più niente, dopo basta. E invece amministrare quotidianamente i propri beni con la presenza degli altri e dei poveri in quello che abbiamo. Questa è la conversione della giustizia. In tutto ciò che hai, ricorda, potresti avere qualcosa che appartiene al tuo fratello. La conversione, primo. Quindi, non chiede cose eroiche, chiede di convertire i cuori, e da cuori convertiti nasce un uso giusto dei beni della terra. Primo. Secondo, i pubblicani. Di nuovo, che cosa dobbiamo fare? Luca ha voluto mettere in evidenza che in ogni condizione la nostra domanda cosa dobbiamo fare ottiene una risposta, come diremmo oggi, personalizzata. Io prete che chiedo cosa devo fare, il Signore mi risponde rivolgendosi a un prete. Coniugati gli risponde da coniugati e via di seguito. Quindi queste tre categorie vogliono, oltre che essere paradigmatiche, la folla, l'Israele credente, ecco, vogliono però essere anche indicative di un fatto. Dio non risponde per mezzo di lettere universali e anonime. Dio ha una parola personale e personalizzata per ciascuno di noi. Cosa dice ai pubblicani? Non esigete nulla di più di quanto è stato fissato. Che delusione. A volte avete mai fatto voi una confessione dove si va a dire dei peccati che noi giudichiamo veramente indegni, malvagi, degni di vergogna, e il prete ci dà una soluzione che ci delude e noi interiormente diciamo: beh, con tutto quello che ho fatto, solo sta penitenza qui, con tutto quello che gli ho detto, solo un Padre nostro, una Salve Regina. Beh, ma non vuol che il Signore applichi la pena del contrappasso, no? Quindi non esigete più di quanto vi è stato fissato, ha una profondità profondissima, perdonate la ripetizione. E che cosa vuol dire? Anziché aggiungere cose nuove, fate in modo nuovo quello che già da sempre fate. È il vostro lavoro. Non aggiungete elementi nuovi. Siate voi nuovi nel vostro lavorare. Questo vuol dire. Gli sta dicendo, ripetendo, quello che già loro devono fare. Vivere un lavoro secondo giustizia. Poi abbiamo anche un'altra categoria che non ci aspetteremmo di vedere qui, che sono i militari, i soldati. Che cosa dice? Non dice il servizio militare è iniquo, disertate o congedatevi, non chiede la sospensione dell'esercizio militare, ma dice nel vostro lavoro non approfittate, non arricchite voi, non estorcete. Le razzie erano all'ordine del giorno, I militari erano anche sostenuti nel loro lavoro perché pensavano che nell'aggressione avrebbero poi incamerato il bottino di guerra e spartitosi fra di loro. C'era un interesse nella crudezza della malvagità. Ai militari di quel tempo, per incitarli, non davano droghe o altro. A quel tempo si dicevano: impegnatevi e quando conquisteremo la ricchezza ve la distribuiremo. Ne abbiamo ancora un esempio estremo sotto la croce di Gesù. Allora che cosa dice Giovanni? Non siate militari per la violenza, siate militari per la giustizia. Quindi vedete, non si tratta di cambiare il modo di vivere, si tratta di cambiare il cuore continuando a vivere come già si vive. E questo ancora una volta, perché? Ma perché solo questo è concreto? È inutile che io voglia andare a fingere delle forme di vita che non posso praticare. È inutile che due coniugi vogliano fare un tipo di vita monastico, con 7 ore di preghiera al giorno. Bisogna santificarsi nella condizione in cui ci si trova, sapendo che è il cuore che conta, che se convertito fa arrivare il regno di Dio in qualunque situazione, mestiere, modo di vita, categoria di esistenza ci si trova. E poi la ultima. Qui abbiamo la risposta di Giovanni. Adesso abbiamo l'annuncio di Giovanni. E Luca è veramente molto abile e profondo. Prima le risposte di Giovanni da che cosa sono introdotte? Da una domanda diretta che queste persone gli rivolgono. Il popolo era in attesa e tutti, guardando riguardo, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo. Giovanni rispose: vi consta che ci sia stata una domanda? No. Ma cosa fa l'uomo di Dio? L'uomo di Dio legge le attese dei cuori. Il cuore convertito, il santo, ha questa caratteristica, che intercetta le attese, le esigenze, i desideri del cuore degli uomini. E Giovanni, sapendo quello che loro cercano, quello che loro attendono, annuncia mediante un servizio fondamentale. Vuole sottrarsi al pericolo di tenere l'attenzione di questa gente su di sé, perché se così facesse lui sarebbe ostacolo al desiderio del loro cuore e non compimento. Qui Luca, sapete che Luca ha una teologia dell'evangelizzatore come nessun altro evangelista, sia negli Atti degli Apostoli che nel Vangelo, delinea molto chiaramente l'evangelizzatore. Sta dando un principio fondamentale. Per affrettare il regno di Dio nel cuore degli uomini, colui che evangelizza non deve mai diventare il ricercato dagli uomini stessi. È lo strumento, è l'indicatore. Non so se siete mai stati a Colmar, nell'Alsazia, no, a Isenheim, c'è un trittico dei più celebri del pittore fiammingo Grünewald, quella processione così crude, si vede tante di quelle volte, no? Dove c'è sotto la croce Maria bianca, 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 sorretta da Giovanni. Dall'altra parte c'è Giovanni, no, con un agnello ai piedi, che tiene il dito indicato così. Sotto la palla, sono un trittico, Giovanni il Battista proprio con il dito, con il dito. Ecco, chi è l'evangelizzatore? È uno che può attrarre le folle, ma solo per assicurarle che non è lui, ma lui è lì per camminare insieme con gli altri verso il vero unico Signore. Adesso, concludendo, possiamo anche capire le parole che lui dice. E il battesimo con acqua, Luca mette molto in antitesi il battesimo con acqua e il battesimo in Spirito Santo e fuoco. L'acqua lava, però ci si può tornare a sporcare. L'acqua deterge, ma non garantisce stabilità di purificazione e di pulito. Il fuoco sì, il fuoco purifica, Ricordate la parola della scrittura? Come argento purificato nel crogiuolo, come oro provato nel crogiuolo. Cos'è il crogiuolo? Dove si mette l'oro, il fuoco e tutte le scorie che lo rendono impuro abbandonano e resta solo l'oro. Allora il battesimo di Gesù, il battesimo di Giovanni è un segno penitenziale, è un segno testimoniale, cioè espressivo di un desiderio di conversione. Ma il battesimo che arriverà con lo Spirito Santo, quello cambia radicalmente l'umanità, immette nell'uomo l'uomo nuovo, che è il risorto. E questo ricordiamocelo perché Natale è una festa di Pasqua. Non ho detto il paradosso, eh? Il ciclo della manifestazione, così si chiama tutto il ciclo del Natale, è finalizzato alla Pasqua e riceve dalla Pasqua la sua luce e la sua bellezza. Non è che il Natale è la festa della dolcezza, la Pasqua della crudezza. No, unico è il mistero, l'amore di Dio che viene a creare in quel bambino che nascerà a Betlemme l'uomo nuovo. L'uomo nuovo è il risorto e il risorto è colui che si diffonderà con il dono dello Spirito e che per noi, noi che siamo i lettori adesso, è già avvenuto nel battesimo e avviene in tutti i sacramenti e in tutte le preghiere che noi facciamo. Quindi questo Vangelo proprio ci dice: coraggio, il Signore viene non a fare un'azione provvisoria, ma a radicare dentro i cuori una umanità definitiva. Ed è lui stesso, l'uomo nuovo diffuso dallo Spirito nei nostri cuori. Conclusione, le parole che nessuno vorrebbe sentire, la minaccia, brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile, no? La pala per raccogliere il frumento. Allora, cosa vuol dire il fuoco inestinguibile? Cosa vuol dire la paglia? Fuoco inestinguibile, dobbiamo leggere in senso positivo, cioè non ci sarà più possibilità di confondere, di nascondere, di cose impure. È un valore bello, è un termine positivo. Il fuoco inestinguibile è la garanzia che resta solo il bene, che tutto il male è vinto. Non è un'affermazione infernalista, come alcuni vorrebbero leggere. Ecco, c'è l'inferno, certo c'è l'inferno. Anche Giovanni lo dice, tutti giù, tutti giù. No, brucerà la paglia con fuoco inestinguibile. Vuol dire, è inestinguibile quel fuoco che allontana radicalmente e definitivamente il male. Quindi l'inestinguibilità vuol dire giudizio definitivo sulle tenebre. Vuol dire togliere potere alle tenebre. Le tenebre sono paglia, il regno di Dio è oro, benissimo, c'è il fuoco che esalta l'oro e annulla la paglia. Si starà bene nel regno, non ci sarà più e il male e il bene, male insieme al bene, e no, ci sarà solo il bene garantito dal fuoco inestinguibile che annulla ogni potenza maligna ed è il fuoco dello Spirito, cioè dell'amore di Dio. Allora, cosa concludiamo? Beh, concludiamo che a ben guardare abbiamo tre solennità che sono Natale, Pasqua e Pentecoste. Il Natale è proprio questo, celebrare gli inizi della redenzione e a sua volta nella redenzione gli inizi della nuova umanità nello Spirito Santo.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca, rallegri e accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cosa facciamo? Sabato ci vediamo, è il 22. Ma come? Cosa detto Marino?
Decide
lei. Ma è interessante questo il parere di Marino.
Allora
e allora abbiamo vissuto, ci vediamo. Ci vediamo.